Zoa è ambientato in un Salento surreale, afoso, in pieno luglio, anche se il tempo poi è indefinito perché tende a cristallizzarsi sempre nello stesso giorno. Io gioco molto col tempo in questi miei ultimi libri, che fanno parte appunto del ciclo sul tempo. E una contessa molto ricca, che è stata una donna molto potente, allestisce uno zoo. Uno zoo però, diciamo, il dato feroce è che questo zoo è composto da persone segnate da una diversità, da una tara fisica o imposta dal marito della contessa, perché in realtà lei allestisce lo zoo per compiacere questo marito molto più giovane di lei, un medico fallito che si diletta di esperimenti.
Quindi è uno zoo un po' come un circo con i fenomeni da baraccone. Ho un'immagine qui davanti a me un po' surreale ora.
Sì, è molto circense e è molto anche visionario. Poi guarda, c'è anche qualche sentore mitologico, perché ad esempio tra i reclusi abbiamo una sirena che in realtà è una ragazza nata, ha avuto la sfortuna di nascere in uno dei paesi più poveri del mondo, ad Haiti, con le cosce unite, la pelle delle cosce era unita, quindi sarebbe bastato un semplicissimo intervento di chirurgia plastica per separarle. Chiaramente una creatura così rapita e messa nelle mani del chirurgo plastico, marito della contessa, è rovinata, perché lui ha pensato bene di unire completamente le gambe. Poi c'è anche tutta un'operazione di trucco, poi le mettono una parrucca arancione, insomma alla fine sembra proprio una sirenetta quasi disneyana, quasi Ariel. E poi vi è un ciclope, noi sappiamo che la ciclopia non l'ha inventata Omero, purtroppo anche questa è una deformazione che esiste oggi soprattutto a livello animale, un tempo più anche a livello umano, e vi è questo ciclope che viene recuperato in Romania, perché poi, ecco, una cosa che ho insistito nello zoo è che tutti i personaggi è come se fosse un microcosmo, no? Perché arrivano da diverse nazionalità, e quindi elementi mitologici, dicevamo, ma anche circensi. E guarda, hai utilizzato l'aggettivo giusto, perché ad esempio abbiamo l'uomo più piccolo del mondo, il pechegno ecuadoregno. Ecco, non avrei mai pensato di inserire l'uomo più piccolo del mondo se non fossi rimasta fortemente colpita. C'è un programma in Italia che passava in rassegna questi record umani, l'uomo più tatuato del mondo, l'uomo più alto del mondo. È allucinante questo programma, tra l'altro molto seguito in Italia, e questa esibizione della diversità, anche questo desiderio di vederla, mi ha colpito molto. Quindi ho inserito l'uomo più piccolo del mondo, l'uomo più villoso del mondo,
è l'uomo scimmia, e la donna anfora. Come
esatto,
fatta?
La donna Anfora è una donna di Lampedusa, è nata a Focomelica perché sua mamma ha preso dei farmaci che non avrebbe dovuto assumere. Però sulla donna Anfora è importante notare il tipo di intervento. Io non descrivo gli interventi a cui vengono sottoposte le creature, però li descrivo nel momento in cui è già tutto pronto per la visita degli ospiti. La donna Anfora ha le braccia molto corte, quindi è come se fossero i manici di un vaso, e non ha le gambe. Viene sistemata come un vaso, quindi abbiamo tutta questa capigliatura riccia in cui vengono inseriti dei fiori. Ecco, l'angelo è un ermafrodita che ha questo viso meraviglioso, molto femminile, però molto ambiguo anche, in cui vengono impiantate delle ali.
Chi va a vedere queste gabbie?
Va un gruppo di personaggi legati alla contessa, che è la grande burattinaia, ma non solo sono legati alla contessa. Per rendersi spettatori di un tale obbrobrio, ciascuno di questi personaggi ha un motivo molto forte, un motivo estremamente egoistico, opportunistico. Ad esempio vi è una soubrette televisiva che vuole assolutamente la conduzione di un programma in prima serata. Siccome la contessa è stata un'ex signora della domenica e ha ancora i tentacoli allungati nella televisione, nella politica, insomma è ancora molto potente, la contessa le promette questo programma per bambini, però in cambio vuole qualcosa da lei. Infatti io vorrei che alla fine del romanzo, ma anche a metà del romanzo, il lettore si ponesse questa domanda: ma quali sono le gabbie peggiori? Sono quelle dei reclusi in ferro, insormontabili, o sono le gabbie invisibili dei visitatori che sembrano avvantaggiati perché loro sembrano liberi, però in realtà sono incastrati in queste gabbie mentali fatte delle loro aspettative, dei loro complessi, di tante cose, e dalle quali non riescono a liberarsi. Queste gabbie invisibili si sveleranno man mano.
Infatti leggevo un'intervista con te in cui l'intervistatrice o intervistatore ti chiedeva se eri d'accordo con Aldous Huxley, che affermava: non c'è libertà a questo mondo, solamente gabbie dorate, e in effetti la tua risposta è stata sì, insomma, siamo tutti in gabbia.
Siamo tutti in gabbia, certo, però cambiano le gabbie. Le gabbie poi non giustificano tutte le azioni, tant'è che nel romanzo ci sono anche dei personaggi che a un certo punto contemplano l'ipotesi della ribellione. Ecco, la ribellione, la mancata ribellione è un'altra tematica che accompagna i miei romanzi, a partire anche dai precedenti. Nello zoo noi abbiamo dei reclusi che in un primo momento non possono far altro che accettare la loro condizione, ma capita che alcuni di essi, ad esempio il pechegno, l'uomo più piccolo del mondo, viene trattato dalla contessa come se fosse un bambolotto, perché la contessa poi ha questo desiderio di maternità e ogni tanto lo preleva dalla gabbia, lo porta al castello, gli dà qualche contentino, qualche biscottino, così. E lui, quando torna alle gabbie, fa la parte del privilegiato, capito? Cioè, anziché essere arrabbiato per tutto quello che succede, quasi quasi si sente superiore all'altro perché ha un trattamento di favore. Quindi c'è un certo punto in cui emergono i lati negativi della nostra, puoi chiamarla anche ambizione, della nostra risposta al degrado. E in questo caso mi sono rifatta molto a Primo Levi, perché Primo Levi, nei Sommersi e nei Salvati, lui diceva: ma come mai, no? In un contesto di lager dove siamo tutti nella stessa barca, siamo gettati nella condizione peggiore in cui un uomo possa essere ridotto, anziché darci una mano tra di noi, siamo ridotti a farci la guerra tra i poveri, a rubarci una scodellina, appena uno si distrae l'altro gli ruba la scodellina, gli ruba la scarpa, e tu sai cosa significa stare senza una scarpa in un campo di concentramento, il freddo col gelo, la neve, senza contare il fenomeno, non so, dei corvi neri. Tra gli ebrei, tra i reclusi, c'erano i salvati, no? Che si mettevano in mostra, che si pensava che avessero qualche qualità, che poi erano tutte qualità negative, per cui riuscivano a sopravvivere rendendosi complici poi dell'SS. Ecco, verso metà del romanzo emerge anche questa realtà molto squallida. Invece poi subentra il tema della ribellione, perché ci sono alcuni, ad esempio la donna Anfora è un personaggio chiave. Poi c'è anche, che non abbiamo citato, la strega. La strega è la donna più anziana d'Italia e portatrice di tutta la saggezza contadina. Lei è proprio una donna del sud che parla per proverbi, anche per oracoli quasi. Allora la donna Anfora, insieme a questa donna vecchissima, cominciano a valutare l'idea della ribellione. Poi la domanda è: la riusciranno a contagiare anche i compagni?
Quindi non si sa se riusciranno, ma la risposta di Primo Levi al quesito perché ci comportiamo così in un lager, qual era stata?
Lui avanzava solo domande.
Non rispondeva. Secondo te c'è un'interpretazione che tu dai appunto a questa tendenza squallida umana?
Sì, secondo me la risposta è purtroppo è un istinto di sopravvivenza che va al di là di quello che è l'humanitas, proprio l'humanitas in senso etimologico. Purtroppo è fortissimo. Guarda, ti sto per dire una cosa molto triste. Io penso che la risposta a questo Primo Levi l'abbia data con il suo suicidio, cioè nel senso che non c'è una risposta affermativa, almeno lui non è riuscito a darlo, credo, ma questa è una mia personale interpretazione. Vorrei però con i miei romanzi provare a dare uno spiraglio di luce. Questo romanzo, ad esempio, la critica ha intravisto, nonostante la situazione molto dolorosa, ha intravisto la luce. Allora, io non do delle risposte, lancio così degli interrogativi, delle suggestioni, però in fondo penso che le cose, unendoci, ragionando, insomma, penso che siano risolvibili e che comunque si possano fare dei passi in avanti.